Gli orsi del Trentino sono da un po' di anni una dolorosa spina nel fianco, sia per noi che li vorremmo vedere liberi, sia per chi dovrebbe gestirli, ma è palese che non ne sono capaci. Con la morte del giovane Papi si è arrivati alla punta dell'iceberg di questa questione. Con questa disgrazia il presidente di regione si è sentito in diritto e sotto sotto forse anche in dovere di dichiarare apertamente guerra agli orsi. E la faccenda divide non poco l'opinione pubblica. L'analisi che la dottoressa Anna Maria Manzoni ha pubblicato sul suo blog è molto approfondita, interessante e decisamente condivisibile. Come sapete, spesso coinvolgiamo Anna Maria ed è anche in questa occasione che ho voluto contattarla. Ciao Anna Maria, ci ha proprio colpito il tuo articolo "Quella Colt sempre carica". Ti andrebbe di parlarne ai nostri ascoltatori?
Certo, ne parlo volentieri, perché è un argomento di cui è bene parlare. Ci sono i fatti che stanno invadendo le cronache e c'è quello che deve essere intuito e ricostruito sulla scorta dei dati a disposizione e che riguarda non soltanto il rapporto con l'orsa, ma anche più genericamente tra umani e non umani. I fatti sono quelli che ormai tutti quanti sappiamo, vale la pena di richiamarne solo le fasi salienti. Un giovane runner, Andrea Papi, il 5 aprile scorso viene ucciso da un'orsa. La risposta immediata di Maurizio Fogatti, che è il presidente della regione Trentino Alto Adige, è quella di decretare la condanna capitale della 17enne JJ Ford. Non solo, Fogatti estende la condanna a due cospecifici che lui definisce problematici e preannuncia l'eliminazione di decine di altri esemplari, sempre secondo la sua definizione, dove per eliminazione chiarisce che si può trattare di trasferimento o di abbattimento, per lui è la stessa cosa. Di conferenza in conferenza parla di 50 individui, poi di 60, poi ancora di 70. Le decisioni vengono rese pubbliche con una rapidità sorprendente, che ha bypassato anche il parere degli esperti, che va in tutt'altra direzione. Le sue dichiarazioni, nei termini ma anche nei toni che gli abbiamo visto usare, tradiscono una rabbia incontrollata. Sembra che sia caduto ogni freno ed emerge tutta la sua insofferenza nei confronti del mondo animale e anche di chi si schiera in sua difesa. È un fiume in piena di dichiarazioni che lo ha portato a affermare, cito testualmente, "Non mi preoccupa il benessere degli animali e come verranno catturati, e non mi preoccupa neanche se i nostri organi dovessero sbagliare animali nelle azioni che fanno per identificare il soggetto. Abbattiamo questi tre qua", questi tre qua sarebbero l'orso e gli altri due di cui ha decretato l'esecuzione, "che poi ce ne saranno altri, di cui gli animalisti, che lui definisce affondati nei salotti televisivi, potranno occuparsi". Allora, si tratta di affermazioni di una gravità del tutto evidente, perché il presidente Fugatti dice esplicitamente che non gli interessa nulla della vita e della morte degli orsi, anzi, la morte sarebbe per lui l'opzione A, tanto che comunica in conferenza stampa che loro, le autorità trentine, avrebbero preferito abbattere l'orso sul posto. Esecuzione sommaria, senza processo. Quando coinvolge un umano, ha un nome cupo, si chiama linciaggio, che è una pratica vergognosamente sopravvissuta negli Stati Uniti fino ai giorni nostri, finalmente dichiarata reato federale soltanto nel 2022. Ora, la considerazione del presidente Fugatti nei confronti degli orsi è nota da molti anni. Era il 2011 quando esprimeva il suo disappunto perché i NAS erano intervenuti ad interrompere un banchetto a base di carne di orso organizzato dalla Lega. Lui disse di non capire le ragioni di questo intervento sanzionatorio, quello dei NAS, cosa che invece avrebbe dovuto essere in grado di fare dal momento che si trattava di un animale protetto. Tutto questo per dire che le condanne a morte degli orsi, di cui si sta parlando in questi giorni, si inseriscono in una filosofia di vita, in una visione del mondo che è bene incistata nelle convinzioni del presidente Fugatti. Questi animali, ma in realtà tutti gli animali non umani, dal suo punto di vista, non sono vite da rispettare, ma da usare. Allora, stiamo parlando di una visione del mondo che non solo è dominata dall'antropocentrismo, che decreta la posizione privilegiata di noi umani rispetto a tutte le altre forme di vita, ma va ben oltre, perché è ammantata di disprezzo, di benefergismo per il loro valore. Li vede come esseri su cui sfogare rabbia e reazioni inconsulte al di là di ogni ragionamento. La tragedia della morte di Andrea Papi non sembra proprio la causa vera, ma solo quella occasionale delle sue decisioni, strumentalizzata come si strumentalizzano singoli episodi per scatenare guerre che in realtà sono già pronte da far esplodere. Stride con questo atteggiamento la posizione della famiglia del ragazzo, che pur essendo nel mezzo di una tempesta estremamente dolorosa, una tempesta emotiva che la sta travolgendo, non ha chiesto quale risarcimento morale, un intervento punitivo sull'orsa, ma si è appellata a un criterio di giustizia, chiedendo e pretendendo che ad assumersi le proprie responsabilità sia chi è responsabile, non un animale che agisce secondo la propria indole. Il governatore Fugatti è estraneo a questi criteri di giustizia. Agisce invece i suoi convincimenti profondi, che vedono noi umani padroni assoluti della vita dei non umani, autorizzati a disfarcene quando non risultano più rispondenti alle nostre aspettative. Quando questo succede, la soluzione è quella che abbiamo imparato a conoscere tanto bene nei film western che un tempo dilagavano. Quando il forestiero, che non era gradito, aveva comportamenti che infastidivano, si estraeva la colta dalla fondina, colta che era sempre carica, e si eliminava il problema insieme al suo portatore. Il diritto era, ed è oggi, quello del più forte, che diventa legge nei luoghi dove le idee sono poche, però ci si è profondamente affezionati. È una legge talmente interiorizzata che la si confonde con la giustizia. E sappiamo bene che i due concetti di legalità e di giustizia purtroppo possono non avere niente in comune l'uno con l'altro. Allo stato attuale delle cose, le prime due condanne a morte degli orsi sono state sospese dal TAR perché ci sono stati degli esposti, uno da parte della LAV e l'altro da parte della LEAL, e sulla scia delle vaste mobilitazioni delle associazioni animaliste e di tanti cittadini. La paura e l'emotività che sono state sollevate dalla morte di Andrea Papi, per la quale il cordoglio è stato ed è doveroso e sentito, non ha causato quell'obnubilamento del senso critico su cui le autorità trentine avevano evidentemente contato. Hanno invece piuttosto indotto a ripercorrere i fatti in modo critico, che hanno portato all'attuale stato delle cose. Sappiamo ormai bene la presenza degli orsi in Trentino risale al 1999, quando Masun, che era il primo degli orsi, fu importato dalla Slovenia in omaggio al progetto Life Ursus, primo di molti altri che furono come lui anestetizzati, catturati, trasportati per vivacizzare il paesaggio trentino. Quindi si parla di splendidi animali usati come oggetti di ripopolamento da spostare, peraltro in cambio di generosi contributi economici dell'Unione Europea. Si pensava evidentemente che avrebbero abdicato ai loro istinti riproduttivi congelando il proprio numero, quindi senza portarlo a 100 e anche più che quello che oggi è ritenuto essere quello reale. E avrebbero abdicato anche alle loro caratteristiche di specie e si sarebbero comportati come degli ospiti garbati, attenti a non infastidire quegli umani che avevano decretato la loro immigrazione obbligatoria. Da allora sono successe un sacco di cose. L'orso Bruno, che era il primogenito di Oz e Jurka, fu ucciso nel 2006 perché aveva avuto l'incauta idea di sconfinare in Baviera e rendersi responsabile dell'uccisione di capi di bestiame. Uccisione che sappiamo bene che viene avvocata a sé dagli umani come monopolio assoluto da difendere a ogni costo. Fu poi il turno di Danica nel 2014, che aveva cercato, come ogni buona madre umana o non umana, di difendere i suoi cuccioli. Fu destinata a una cattura e le modalità di questa cattura ne causarono la morte. Per imperizia del veterinario fu spiegato. Analoga sorte toccò poi a F43, morta anche lei durante la cattura. Di altri orsi si è poi deciso l'imprigionamento a seguito di minacce ad umani, anche se queste minacce non erano state puntualmente provate. Intanto, in ottemperanza a una norma europea, si era già smesso di attribuire a questi animali dei nomi di battesimo sostituiti da sigle. Non è la stessa cosa, perché i nomi designano un individuo, sono facilmente memorizzabili e capaci di risvegliare nel ricordo le vicende di vita e anche le vicende dei grandi soprusi patiti. Il nome Danica è un richiamo per tutta una situazione che nessuno di noi ha dimenticato. Le sigle invece sono neutre, burocratiche, M62, MG5 e via dicendo. Designano cose e si sono riferite a esseri viventi, si tratta di prigionieri, di internati. Non a caso i difensori hanno ribattezzato questi stessi animali, nello specifico i nomi usati ora sono Gaia e Johnny, per due dei protagonisti di questa vicenda. Intanto provvedimenti punitivi e restrittivi sono seguiti all'evolversi delle situazioni, che si sono determinati ogni volta che un orso ha seguito le proprie inclinazioni, i propri istinti e non si è adattato in modo diligente alla tipologia orso yogi, gigante buono, inoffensivo, interessato casomai al massimo ai cestini da picnic dei turisti nel fantastico parco di Jellystone. Forse era questo che c'era nelle previsioni delle autorità trentine. Quindi un altro è stato abbattuto per aver attaccato lievemente ferito un uomo, non fa niente se disturbato dal cane di quest'ultimo, un giovane maschio spostato in un parco zoo in Ungheria e via dicendo. La tragica morte del giovane runner Andrea è bene rivisitata dagli esperti che la situano in un quadro di ignoranza e superficialità delle autorità. Il presidente del parco d'Amello Brenta, Walter Ferrazza, dice con chiarezza che il progetto Life Ursus esigeva, ma non ha avuto, degli investimenti in cultura, informazione e comunicazione. Sono sempre le cose assolutamente fondamentali, il cambiamento della cultura è alla base di ogni forma di progresso. Le autorità invece, anziché seguire questa strada più complessa, si sono limitati a atteggiamenti che hanno opposto gli orsi da una parte alle persone dall'altra e quindi hanno fatto la cosa peggiore, hanno sostenuto il distacco della nostra specie dal resto del mondo animale, che è un atteggiamento estremamente diffuso, però è ingiusto ed è anche perdente. Poi c'è lo zoologo Bruno Cignini, il quale fa un riferimento all'indole solitaria e schiva degli orsi. Loro non ricercano i contatti con noi, la loro indole è talmente conosciuta che la parola orso è per antonomasia la persona che rifugge la compagnia dei propri simili e predilige invece un'orgogliosa solitudine. Quindi gli esperti dicono che la condanna a morte di J.J. Ford non sarebbe risolutiva e chi aborre ogni sopruso dice che sarebbe ingiusta, ha piuttosto il sapore di una reazione punitiva su cui bisogna riflettere. Perché il discorso è questo: se si punisce un animale per un suo comportamento aggressivo, implicitamente gli si riconosce la capacità di intendere e volere e quindi la responsabilità dei propri atti. Da giudicare, codice penale alla mano, codice penale che contempla appunto la pena di morte. Non si può non pensare a quanto avveniva nel Medioevo. Era un periodo in cui gli animali che avevano provocato la morte di qualcuno venivano portati nei tribunali, fatti sedere al banco degli imputati, esattamente come le persone. Maiali, cavalli, asini, tutti quanti, ma persino gli insetti, subivano condanne crudelissime. A volte erano addirittura queste condanne precedute da supplizi, esattamente come succedeva ai loro coimputati umani. Bisognerà pur decidere alla fine. Nella nostra testa e nei nostri comportamenti, gli animali sono quegli esseri a noi assoggettabili e assoggettati perché inferiori, incapaci di pensiero, pericolosi, ipodotati, o invece, come pare essere la situazione attuale, vengono considerati ad essere superiori e dotati di etica, di morale. Non si uccidono le persone, questo è un concetto etico, e sarebbero in grado quindi di valutare la gravità delle proprie azioni e quindi, se questo è vero, sarebbero conseguentemente punibili. Al momento c'è una grande confusione tra questi due spazi di pensiero. E questa confusione permette di non divagare tra opposte convinzioni a seconda della convenienza. Mi viene da dire una cosa, che questo stesso quesito, cioè sono esseri inferiori, incapaci di pensare, eccetera, o esseri pensanti e quindi responsabili, andrebbe posto a proposito dei cacciatori, i quali, nei luoghi della natura, provocano in ogni stagione decine di vittime umane. C'è un'associazione che si chiama Associazione Vittime della Caccia che tiene il conto. E ci dice che a fronte della drammatica, ma unica morte di Andrea Papi ad opera di un orso, sono 354 le vittime umane dei cacciatori dal 2007 ad oggi. Quelle non umane sono non contabili, sono infinite. E questo è avvenuto senza che ci sia stato neppure un sussulto a scuotere le giunte regionali. Queste giunte si comportano come ci si trovasse davanti all'imponderabile, che quindi va accettato, come se si trattasse di fenomeni naturali, ci sono le valanghe, le inondazioni, gli smottamenti, tutte queste cose, e quindi ci sono dei morti e nessuno muove un dito. Penso che i cacciatori stessi dovrebbero sentirsi offesi nell'essere equiparati a disgrazie naturali. Tanto che nel loro caso non si invocano provvedimenti seri e l'unico provvedimento serio sarebbe ovviamente il divieto di caccia. Pensiero stupendo, a quanto pare irricevibile dalla propensione macia di una minoranza di persone molto piccola, ma agguerrita e potente, e incompatibile con gli interessi economici di tante lobby che sono evidentemente molto amiche. Ancora qualche considerazione. Importante, secondo me, è anche sottolineare un'altra cosa, vale a dire che l'atteggiamento nei confronti degli orsi è la fotocopia di quello che definisce il nostro rapporto con tante altre specie animali. Ne cito solo alcuni per richiamare alla mente delle situazioni di cui tutti abbiamo sentito parlare. Pensiamo, per esempio, alle nutrie, le quali erano state importate da Sud America per fare pellicce, poi la moda delle pellicce cominciò a svanire fino a praticamente scomparire. Questi animali vennero rilasciati in natura e dichiarati animali protetti. Poi si cominciò a ritenere che potevano essere dannose perché causavano problemi scavando e erodendo sulle rive dei corsi d'acqua. E quindi la soluzione fu quella di promulgare una legge che da un giorno all'altro, l'11 agosto 2014, le trasformò da specie protetta a specie nociva. Da quel momento lo sterminio con ogni mezzo è non solo permesso, ma viene incentivato con premi in denaro per ogni cadavere presentato dai sempre solertissimi cacciatori, affiancati da nuovi volontari, giustizieri del giorno e della notte, dell'animaletto designato dalla legge con un'acrobatica virata mentale a 180 gradi, pericoloso devastatore del territorio. Il tutto in sprezzo totale delle diverse strategie e dai diversi interventi suggeriti dagli esperti. Oppure pensiamo ai cinghiali, costretti a entrare nelle città perché privati dei loro luoghi di vita e attratti nelle città stesse da una gestione delle immondizie che dovrebbe solo far vergognare le amministrazioni. Anche in questo caso, unica soluzione prodotta, la loro uccisione. Ma si potrebbe continuare, ultimo in ordine di tempo, il castorino eurasiatico, appena ricomparso sul nostro territorio, ma per il quale il ministro dell'Ambiente si è già prontamente mobilitato, invocando, cito testualmente, un piano urgente di rimozione. Rimozione? Chiamare le cose con il loro nome è il primo atto rivoluzionario, diceva Rosa Luxemburg. Allora, forse meglio sterminio. E via dicendo con tante altre specie animali. Insomma, la vicenda degli orsi in Trentino porta alla ribalta il nostro rapporto con gli altri animali, che è intriso di antropocentrismo, è fuori discussione, e la nostra capacità di far convivere dentro di noi atteggiamenti che sono antitetici. Anche quando si tratta di animali che ci sono cari come gli orsi, abbiamo lo stesso atteggiamento. Ci sono cari questi animali, forse anche perché custodiscono la fantasia di un'amicizia interspecifica tra noi e loro, nata quando da bambini abbracciavamo gli orsacchiotti di peluche. Ma poi abbiamo sostituito il nostro sogno con un delirio adulto di onnipotenza. O si comportano come ci piace, altrimenti ci ricordiamo di essere noi padroni ed estraiamo la famosa colta. Un'ultima osservazione. Gli animali non umani che vengono uccisi ogni anno per alimentazione, caccia, pesca, vivisezione, quelli imprigionati, modificati, estinti, si contano in centinaia di miliardi. Alla luce di questo fatto, può forse apparire stupefacente che la vita di una o di pochi orsi riesca a mobilitare l'enorme attenzione che c'è in atto e a cui stiamo assistendo o partecipando. Questo apparente paradosso è risolto forse anche nel valore simbolico di Gaia, Johnny e degli altri. Sono lì a parlare della natura, dei suoi ritmi, della vita che vi pulsa dentro, scandita dal tempo e dalle stagioni. Ed è difficile tifare per l'altra parte, quella umana, marcata da strabordante arroganza nello spadroneggiarli, quei ritmi. Abbiamo bisogno di simboli, di essere in carne ed ossa, di situazioni ben conoscibili, pregne di significato, che diano concretezza ai nostri pensieri, alle nostre convinzioni, alle nostre idee. J.J. Fogg, Gaia, è anche questo. È l'espressione vivente della natura che esprime se stessa, che smuove la nostra capacità di restare umani, rivoltandoci contro il sopruso. E nella difesa di tutti coloro che sono offesi, umiliati, traditi e che muoiono di indifferenza e di ingiustizia.